Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV, accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.
Alessandro De Concini, dai De Concini Studios,
ADC Studios,
abbiamo conquistato Padova, siamo arrivati con il nostro carro armato dufferiano da Vicenza e finalmente abbiamo preso quello che è nostro.
È vostro, Padova, tutto vostro.
Tutto
il
nostro.
Mio ufficio è vostro.
Bene, bene, ci
immagino
piace.
Che tu voglia anche pagare l'affitto dunque a questo punto.
No, aspetta, non abbiamo parlato di nessun affitto, di cosa stiamo parlando? È conquistato, quindi tu sei alla nostra mercè.
Basta, ok? Benissimo.
Bene, sei pronto?
Prontissimo.
Cogitiamo?
Cogitiamo.
Dopo la...
sigla. Non la sento, aspetta, non sono abbastanza imbarazzato.
Ma che cagare. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie.
Allora, le precogitate sono sempre dei deliri,
sì.
Ma devo dire che l'atmosfera di questi ADC Studios ha fomentato il delirio,
sì.
Complice, perché chi sta guardando la cogitata indifferita non si rende
nulla.
Conto di quello che sta succedendo lì dietro. Complice Fede, come sempre.
È una persona che si è intrufolata a caso nella nostra live.
Sì, salve Sky, siamo qui dagli studi di...
Ma però siamo 2-0.
Porca miseria.
Ma cosa sta succedendo?
Non è possibile essere seri qui.
Niente, è apparso Just
Grazie.
Mick.
A voi linea.
A voi linea.
Ok, quindi ogni tanto avremo dei collegamenti così
estemporanei,
il che sarà una bella prova per mantenere insomma un po' di serietà, ma noi ci proveremo,
ci proviamo.
Perché noi siamo le persone serie di questi studios.
Sì, assolutamente.
E questo è un grave problema per tutti.
Decisamente, però ripensando alla nostra tristezza esistenziale, torniamo seri.
No, allora, io quello di cui volevo parlare con te quest'oggi è la questione della relazione col pubblico, perché io ho visto, osservando la tua community, io ho seguito anche, ho interagito un po' anche con qualche tua live nei giorni scorsi, mi sono divertito perché insomma gli argomenti di cui tratti mi sconfinferano e mi sono accorto che tu hai una relazione molto particolare con la tua audience, col tuo pubblico. Mi dicevi anche prima che tu non hai hater, non hai persone che ti contestano in modo particolare e vorrei chiederti intanto come tu vedi la relazione con questo pubblico e poi questa tua piccola isola felice è un problema oppure è una cosa che vuoi mantenere?
Allora, intanto io partirei, c'è una caratteristica fondamentale del mio rapporto col pubblico che secondo me lo definisce, e cioè io non mi sono ancora abituato ad avere un pubblico relativamente grande.
Uh-huh.
E io ragiono ancora come ragionavo quando avevo 500 iscritti, il che significa che rispondo a tutti i commenti, leggo tutto, cerco di interagire con le persone.
Sei pazzo, insomma.
Sono pazzo e perdo una quantità di ore indefinibili a fare questo, mi ritrovo alle 2 di notte a rispondere ai commenti. Ultimamente sta diventando sempre di meno, qualcuno me lo perdo, però ho ancora quella mentalità perché sono cresciuto molto in fretta.
Mm-hmm.
Molto in fretta. In realtà è da tanti anni che faccio questo lavoro, però il pubblico è arrivato tutto negli ultimi 6 mesi fondamentalmente e quindi io non sono ancora abituato ad avere un grosso pubblico. Quindi
certo.
Ho un rapporto molto personale. Tante persone, io me le ricordo proprio di nome ancora, soprattutto le persone che sono in live, le persone che commentano. Quindi secondo me la cosa un po' particolare che forse hai notato è che c'è ancora quello stesso tipo di rapporto che c'è su un canale appena nato o comunque con dei numeri molto piccoli.
Mm-hmm.
E questa devo dire che da un lato è un limite, perché è un limite soprattutto mio di impegno e di tempo, perché diventa insostenibile con i numeri che crescono. Dall'altro però credo che sia un grande valore. La questione del non avere hater o averne veramente pochi, generalmente i pochi che ho sono su video specifici, cioè ci sono dei video che fanno incazzare la gente e su quelli mi arrivano gli hater, ma poca roba.
Mm-hmm.
Roba, io devo dire che avevo molta paura perché sono uno che ha la pelle fina, cioè prima ne parlavamo,
sì.
Io sono uno che ci sta male per gli hater, ma fortunatamente non sto spesso male perché non ho tanti commenti negativi, è una piccola isola felice. Allora tu mi dici provocatoriamente una cosa bella e una cosa brutta. Io la vedo molto come una cosa bella, ti dico la verità, nel senso che il tipo di tema che io tratto è un tema che molto ha a che vedere con la scienza e molto ha a che vedere con i consigli che tu puoi dare a delle persone per migliorare la loro vita in un campo specifico, che è quello dello studio, del metodo
sì.
di studio. E dunque non è un canale che parla di attualità o che parla di temi su cui la discussione è positiva. Cioè, se lo studio neuroscientifico ci dice che per ricordare meglio una cosa bisogna fare così, non è che c'è molto da discutere, capito? Quindi, a mio avviso, il tipo di contenuto che io porto è un tipo di contenuto più didattico, se vuoi, rispetto a quello che fai tu.
Certo.
E che quindi si adatta meglio a questa piccola isola felice. E io, per quanto potrò, la manterrò, ti dico la verità. Ci
è
provo,
giusto.
Ci provo sempre. Mi piace e banno. Io, per esempio, sono famoso per bannare senza pietà. Cioè, se tu rompi i maroni, al primo commento sei fuori. Io
ban.
Banno selvaggio.
Ban. Però mi interessa questa cosa qua, perché io, è un aspetto che...
Vorrei sapere se hai mai avuto un commento sulla quantità di capelli che hai.
Continuo. Continuo. è un commento continuo sui capelli. Dovete sapere che in periodo quarantena, che non mi tagliavo i capelli, erano cresciuti, diventati come un cesto. E il meme,
io mi ricordo, io ho visto un paio di video. Sì, sì.
Il meme era che ero come gli omini del Lego, con la parrucca che si staccano. E quindi sì. Mi parlano continuamente dei miei capelli.
Adesso dobbiamo fare assolutamente il meme prendendo un tuo vecchio video e
esatto,
facendo questa
quindi,
cosa. Bellissimo.
Sì, me lo chiedono in molti e alcuni di quei commenti sono anche molto grevi, ma io li accetto.
Li accetti,
con serenità,
li accetti. Però dicevi prima una cosa che tu te la prendi. A me interessa sì. Entrare in questo aspetto qua, perché sai, è un problema con cui spesso mi scontro quanto peso dare emotivamente a la contestazione anche nella persona che non conosci, che quindi fa quella contestazione magari non spendendo nulla, perché anche lì quando critichi qualcuno... la critica che noi facciamo, per esempio, a un amico è difficile da fare, perché sai che facendo quella critica potresti avere una conseguenza che magari, non so, quell'amicizia
negativa,
la perdi.
Certo.
Negativa. E quindi noi nella vita reale siamo molto più riflessivi quando poniamo una critica. Online questa cosa non avviene.
Non c'è il filtro, diciamo.
Però tu dici che ci stai male. Cos'è che ti fa star male di un commento?
Allora, non so se star male sia la cosa giusta, però io sento proprio un bruciore,
okay.
che mi spinge a rispondere. Io devo rispondere, non riesco a ignorare.
Mm-hmm.
Allora, le critiche positive, cioè anche le critiche negative, ma argomentate, non mi provocano quel bruciore immane, ma anzi ne sono
certo.
Felice. Cioè, oggi, per esempio, una persona ha fatto un commento basato sulla una mia live che ho fatto ieri, dove un certo approccio che io insegno, a parere di questa persona, potrebbe portare a certe problematiche. E io l'ho trovata una critica assolutamente sensata, tant'è che gli ho risposto, secondo me hai ragione, starò più attento in futuro a comportarmi in un certo modo. Quindi io apprezzo anche il feedback negativo, ma l'aggressione mi provoca un bruciore interno
sì.
E sento questo fuoco di dover rispondere, di dovermi difendere. Sono una persona permalosa, lo ammetto tranquillamente, e in più c'è una buona dose anche di riconosco in me stesso ancora i sintomi della sindrome dell'impostore. È una cosa che io con cui lotto spesso. Io so di essere competente e non faccio finta di non saperlo, quindi sono anche una persona che ha il suo ego e la sua sicurezza. Tuttavia qualche volta la sindrome dell'impostore ancora mi infila un coltello
Punge.
Da qualche parte, e quindi sento una vocina che mi dice: e se avesse ragione lui, se io non fossi mm-hmm. capace? Mm-hmm. Poi in realtà i dati mi dicono che quello che dico è giusto, anche perché io sto molto attento a quello che dico, sempre alle fonti scientifiche, eccetera, eccetera. Però è anche quella cosa lì. La sindrome dell'impostore è una cosa con cui ho lottato a lungo, che adesso ho in gran parte superato, ma ancora ogni tanto punge. Quando serve.
E questo è un aspetto importantissimo, anche perché poi quella sindrome lì, che anch'io in passato ogni tanto mi capita di sentirla, è derivante anche dal fatto che veramente il lavoro che facciamo noi online, nel mezzo in cui lo facciamo, non ha un know-how alle spalle. Cioè, nel senso, non c'è ancora. Io, quando ho cominciato a fare video, mi sono detto, ok, andiamo a imparare da quelli bravi, bravi, ok? E io mi sono accorto che in realtà facevo fatica a trovare quelli bravi, bravi. C'erano alcuni che mi dicevano cose molto tecniche, per esempio Giorgio Taverniti.
Ah,
ok,
Madonna,
io Taverniti
certo.
L'ho seguito subito, lui, ti rendi conto che ha fatto una collaborazione con me quando io avevo 250 iscritti.
Wow,
cioè,
grande.
Per me era una roba, lui c'aveva tipo 5.000 iscritti, io 250, gli scrivo un messaggio, lui dice, ah, è bello quello che fai, collaboriamo. E dico, cosa? Incredibile!
Tra l'altro è un pozzo di sapere.
Veramente, sì, sì.
Fantastico.
E quindi, non so, li trovavo cose da studiare, oppure mi viene in mente il momento in cui scopro che il canale YouTube dovrebbe avere un trailer, e io prendo e vado a guardare e trovo il trailer di Claudio Di Biagio,
certo.
E mi guardo il trailer e dico, ah, lo voglio fare anch'io così, e faccio un trailer di merda, che proprio è ancora non in elenco sul canale, e un giorno faremo, magari verso fine di questa stagione, mi sono ripromesso che prendiamo e facciamo una trasmissione in cui mostro alcuni dei miei primissimi video.
Ah, noi l'abbiamo
che non
fatta per
più.
I 50.000 iscritti, abbiamo fatto la reaction cringe ai miei video bruttissimi, è una cosa stata...
Tieni conto che il primo trailer che ho fatto del canale era anche in green screen, fatto male però. Cioè una roba che dici, stai lì, dici, ma come ho potuto pubblicare una roba del genere, ok? Ogni tanto ci penso e dico, magari fra 5 anni guarderò i miei video di oggi e dirò la stessa certo. cosa, quindi è meglio
mette le mani non
essere troppo arroganti nei confronti del presente. Ma, al netto di questo, noi non abbiamo un know-how, e quindi siamo letteralmente ancora lì a dire, ok, andiamo per tentativi.
Siamo ancora i pionieri
e
di
paghiamo
roba.
Le conseguenze. Esatto, esatto. E questo credo sia uno degli aspetti, perché ne parlavamo nel Precogitata, che porta tanti creatori di contenuti a dire, noi vogliamo maggiori tutele, sai, quando si parla del sindacato degli youtuber. In realtà sono molto convinto che tantissimi di quelli che ne parlano non intendono veramente un sindacato, ma il sindacato è quell'idea di avere qualche maggiore sicurezza, okay? Sì. Come se il sindacato potesse, non so, farti sentire più tranquillo quando produci i tuoi video, ma certo, non funziona così. Quali sono le difficoltà che trovi più forti quando produci, prepari un video, se ancora ne senti?
Beh, allora, ce ne sono. Per me è l'affaticamento. Cioè, io produco molto adesso, in realtà quest'anno produco molto, ma rispetto all'anno scorso molto di meno. L'anno scorso uscivano in media 13-14 video miei alla settimana, di diverse lunghezze, anche da un minuto eccetera.
13-14 alla settimana?
Alla settimana, sì. Tra quelli piccoli e quelli lunghi era così.
Ma cosa ti era successo?
Io nasco scuola montemagnana, cioè almeno un video al giorno, se no non sai nessuno. Nasco così, poi adesso è un po' diversa la situazione, però no, e nasce in realtà da proprio da un ragionamento. Cioè io all'epoca feci un ragionamento e dissi, ok, sei tu, Alessandro De Concini, capace di fare i video virali?
No.
Quindi di che cosa sei capace? Di remare. Cioè io sono uno instancabile, quindi ho detto, gioco sulla mia carta. La mia carta è che io posso fare più lavoro degli altri.
Mi piace.
E quindi ho giocato su quello che avevo. Oggi, per fortuna, i numeri stanno aumentando, non sono più costretto a fare 14 video alla settimana, ne faccio 3, ma comunque il principale, per me, il principale problema è l'affaticamento. Cioè ci sono delle volte, periodicamente, non ne posso più di scrivere i video, periodicamente. Poi, tra l'altro, io ho un aspetto forte imprenditoriale in quello che faccio, perché ovviamente ho dei prodotti da promuovere, eccetera.
Certo.
Quindi, nonostante il mio canale sia molto vario, perché
parlo, ho visto che hai il santino di Just Mick. È vero, hai il santino di Just Mick.
Ma ho Just Mick tatuato sul petto. È che non
bello,
te lo voglio fare.
Però non puoi venderlo, no? Quello. Non è il caso.
Però ci sono, sebbene io appunto tratti diverse tematiche, c'è la tematica del metodo di studio che deve sempre essere presente sul mio canale.
Sì.
Perché oltre al fatto che nasce per quello il mio canale, c'è anche la questione imprenditoriale, no? Per cui ci sono dei temi forzati per me. E quei temi, alla lunga, a volte ti viene il rigetto. Cioè alla 20ª persona che in una settimana ti chiede come si fanno le mappe mentali, a un certo punto vorresti anche parlare di altro, no? Diciamola così. Quindi l'affaticamento,
ti faccio la mappa per andare a
Cogito
Studios.
Esatto. Però quello secondo me è un grosso ostacolo. E in secondo luogo, a me frega anche il tempo. Cioè la scrittura è una cosa che mi piace molto scrivere, però io non sono ancora, forse nonostante lo faccia di mestiere, scriva tanto, non riesco a forzarla in dei tempi precisi. A me piace scrivere con calma, e molto spesso le scalette, se sono per esempio in mezzo alla produzione di un videocorso eccetera, ho 2 ore per scrivere il video, e quelle sono, perché poi finite quelle 2 ore non ho più il tempo, e quello a me affatica molto.
Certo. No, sai, prima ho avuto la reazione quando hai detto facevo 14 video a settimana, ho detto cosa? E poi mi sono fermato, perché ho detto, ma è esattamente quello che sto facendo io da settembre. Quindi niente, mi sono fermato e ho detto aspetta un attimo. Mi sono stupito.
Ecco, Mick è l'unico uomo che io conosco che fa il nostro lavoro, che facendo un video ogni 2 settimane riesce ad avere un pubblico. È vergognoso.
Però, sta a Bolzano. Cioè, sta a Bolzano e c'ha lo statuto speciale. Quindi
io non so come faccia.
Sono privilegi.
È semplicemente più bravo.
Ah, no, Just Mick è semplicemente più bravo. Just più bravo, quindi. Mi dispiace molto. E tu hai creato, perché hai parlato dell'imprenditorialità,
certo.
Okay, che significa, insomma, bene o male, credere in se stessi prima di avere qualche certezza.
Oh, sì.
Quando è che hai cominciato a dire, ok, io di questa cosa faccio un mestiere fino in fondo?
Il 2016 è stato il momento, o meglio, allora dunque, io ho aperto la mia prima partita IVA nel 2013, ma ci credevo solo a metà. La sindrome dell'impostore all'epoca era fortissima, quindi io credevo di sapere le cose, però ogni 2 giorni pensavo, ma chi sei tu per fare questa cosa? Per cui era durissima. E per tanti anni l'ho fatto un po' sì, un po' no, fai un corso, poi non lo fai, poi così colà. Poi a un certo punto mi sono reso conto di 2 cose, che mi piaceva e che ero bravo. E allora ho detto, perché devo continuare a vivere sul filo del rasoio? Facciamolo davvero. E lì, tra l'altro, un'altra esperienza molto forte, io ho avuto una sola esperienza di lavoro dipendente. È stata un'esperienza molto limitata, perché lavoravo un giorno alla settimana. Okay?
Cosa facevi?
Redazione di un giornale online.
Dai.
E tra l'altro le persone, non ho avuto nessun problema con le persone, eccetera, però per me è stata un'esperienza miserabile. Ma non per il lavoro, ma proprio perché quell'esperienza mi ha fatto capire che io non volevo fare il lavoratore dipendente. È stata proprio un... Io non ho niente contro il lavoro dipendente e non sono di quelle persone che reputa l'imprenditore una razza migliore degli altri. Anzi, io non penso, penso che in media l'imprenditore sia una persona che ha una vita più triste degli altri.
O anche degli amici che fanno il lavoro dipendente.
Esatto, no, ma a dirla tutta, se potessi scegliere una mentalità, sceglierei di più una mentalità di una persona che è capace di magari essere più versatile. Mm-hmm. Io mi sono reso conto in quel momento che non avrei mai potuto essere felice a lavorare per qualcun altro. E allora ho detto, ok, devi far diventare quello che sai fare il tuo lavoro. E lì ho cominciato a remare davvero. E ho cominciato con i video e ho cominciato, quindi ho iniziato nel 2016.
Con l'incessantismo.
Esatto, incessantismo totale. Video su video su video, pessimi, che non guardava nessuno. Però è stato quel momento lì in cui ho capito che era quello che volevo fare.
Certo.
E tra l'altro non avevo il piano B. Cioè quando mi chiedevano, e se non funziona? Ma deve funzionare.
No, guarda, questo è un aspetto importante perché mi rendo conto, quell'aspetto lì, quando si parla di imprenditorialità, molto spesso si pensa al briatore, ok?
Oh, mamma mia.
Ti sembra che il briatore sia quello che, certo, certe scelte può farle perché c'ha il culo parato, ok? In realtà, molto spesso, quando si parla di imprenditorialità, è proprio quello slancio in cui tu riconosci qualcosa che ti piace. In cui non hai un piano B, ma non è che non hai un piano B perché sei uno sprovveduto,
no.
Non hai un piano B perché non hai il tempo, l'energia di dire cosa faccio, anche perché poi quando uno si lancia in un qualcosa come un progetto del genere e magari mette a rischio intanto le finanze, poi mette a rischio anche la sua reputazione, cioè nel
certo.
senso, io primi mesi di video su YouTube ero bombardato da ex miei compagni che mi dicevano ma che cazzo fai oggi, infatti che è uscita nuova Utopia di Thomas Moore con la mia prefazione, sto per spedire una ventina di copie in
bello.
Giro a...
che soddisfazione,
sì, proprio quel sassolino che si toglie dalla scarpa, okay? Però al netto di questo, non si ha il piano B perché molto spesso, sai, è saggio avere un piano B.
Ah sì.
Però fare quello slancio non è saggio, no, cioè non è mai saggio. E perché non fai il piano B? Perché molto spesso preparare il piano B potrebbe minare alla base il piano A.
Esatto.
Cioè il piano B molto spesso diventa, in alcuni casi, addirittura la scusa buona per non rischiare del tutto, perché in fin dei conti c'hai la via d'uscita.
Esatto.
E invece ci sono alcune cose nella vita che non devono avere quella via d'uscita, e se non vanno... ti trovi a raccogliere
brutta,
i cocci.
Brutta. Io devo dirti la verità, molte volte mi sono chiesto come starei psicologicamente se non fossi riuscito a trasformare questa cosa in un lavoro.
E non pensa che non avresti vissuto un momento in cui ci sono Just Mick da Bolzano e
infatti,
Fede che compaiono così, capito? Cioè, durante una trasmissione, bellissimo. Capito? Cioè, immagina come staresti psicologicamente senza questa cosa.
Benissimo.
Comunque la fattura arriva in giornata. No?
Benissimo.
Ma la fattura quella di Maga Merlina?
Oh, mamma mia.
Chi è? Maga Merlina.
La fattura, no?
La fattura. Maga Merlina.
E io dico Maga Merlina. Ok, siamo in un momento fluido dell'esistenza, quindi Maga Merlina, ok. Anzi, Mago e Merlina. Ok, siamo a posto.
My gender.
E siamo a posto.
Benissimo. No, dicevo, e non so se mi piacerebbe la risposta. Non sono sicuro che sarei riuscito a gestire questo fallimento. Devo dire, è una cosa su cui mi interrogo molto, perché credo che invece sia saggio essere in grado di gestire i fallimenti. Ho avuto la fortuna di esserci riuscito a fare quello che volevo fare. Non che io mi senta particolarmente arrivato, ma quantomeno quello che so oggi è che questa strada la posso percorrere.
Certo.
Questo sì. E non so se cosa sarebbe successo se avessi scoperto che non la potevo percorrere. Non lo so. Mi è andata da un lato fortuna, perché cioè, quella è in gran parte, dall'altro tanto tanto lavoro.
Quello che dicevi prima, il fatto di non, come dire, poter sopportare l'idea di lavorare per qualcun altro, è un aspetto importante, perché come ti ho detto prima durante la live che abbiamo fatto mesi fa sul tuo canale, ok, non si potrebbe mai fare due live più un video in un pomeriggio, ci mancherebbe, quindi no. Quando io ho cambiato il lavoro, che insomma quei 4 anni e mezzo di promozione finanziaria e via dicendo, io ho sentito quella roba lì, ho detto io non tornerò mai più indietro a fare una cosa del genere, piuttosto, e me lo dicevo scherzosamente ma non così tanto, prendo la chitarra e vado a suonare in giro per le città d'Europa, così,
certo,
a farmi fare le mosse veramente. E in realtà in parte lo pensavo, perché una volta che cominci a fare le cose che veramente ti danno soddisfazione, ti permette anche di dire, ok, se fallisco, questa cosa qua non la butto via. Perché se tu fallisci in una cosa che non ti piace, che non è tua...
Pazienza, dici tu.
Esatto, è la pazienza. E allora hai tante possibilità di trovare qualcosa di simile. Ok, quando invece fai qualcosa che veramente ti rende felice, non troverai più qualcosa di simile. E quindi diventa insopportabile l'idea di retrocedere. Certo. Quella spinta lì è molto importante. Emotivamente, perché è il motivo per cui poi dici no, ok, adesso ci metto tutto quanto, ci metto il carico da 90.
È una spinta positiva, cioè è positiva, io sono contento della mia vita, no? E se non avessi avuto quella spinta non ci sarei arrivato, però mediamente quella spinta è più probabile che ti porti all'infelicità o alla felicità. Io me lo sono chiesto tante volte, secondo me la gente che non ce l'ha quella spinta in media è molto più felice. Se posso dirci, io sono sempre insoddisfatto.
Qua è interessante perché tutto dipende da cos'è la felicità. Cioè, perché, sai, anche qua la filosofia qualcosina l'ha detto a riguardo. Secondo alcuni filosofi, la felicità, mi viene in mente Emil Cioran, ok? Ma anche Epitteto, se vogliamo andare un po' indietro. Loro erano convinti che la felicità è essere un animale. Cioè, l'animalità, ovvero quell'entità che non si chiede mai nel corso della vita chi sono, cosa voglio fare, perché alla fine una mucca è una mucca dal primo all'ultimo giorno della sua vita, ok, per quanto noi sappiamo delle mucche. Adesso Just Mick mi fa un culo così, visto il video che ha fatto su
animali, Mick, però incarna proprio l'animalità.
Ma io posso aggiungere una cosa, solo per stimolare di più l'argomento, qui c'è una cosa che mi avete fatto venire in mente, in merito all'imprenditorialità. Abbiamo la musica di Super Quark?
No, non ce l'abbiamo.
Vabbè.
Fede no.
Dunque, non mi ricordo chi l'ha scritto, perché non me lo sono scritto chi l'ha scritto. Vabbè, i tre ragazzi più stupidi a cui riesco a pensare: Charles Lindbergh, Steve Jobs, Winston Churchill. Perché? Perché qualsiasi persona intelligente che avesse capito quanto fossero incredibilmente ardui i compiti che si erano prefissati avrebbe staccato la spina prima ancora di iniziare. L'ignoranza e l'arroganza sono gli alleati indispensabili dell'artista e dell'imprenditore. Deve essere abbastanza incapace da non avere idea di quanto sarà difficile la sua impresa e abbastanza presuntuoso da credere di potercela fare comunque. Come otteniamo questo stato d'animo? Restando stupidi, non permettendoci di pensare. Un bambino non ha problemi a creare a credere all'incredibile, nel genio o il pazzo. Siamo solo io e te, con i nostri grandi cervelli e i nostri piccoli cuori, che dubitiamo, pensiamo troppo ed esitiamo. Non pensare, agisci. E questa è di... eccolo qua, fermi lì. Steven Pressfield, nel suo libro Do the Work.
Pensavo Pippo Franco.
Bella lì.
Mi ritrovo molto.
Bella lì.
Cioè, non è saggio quello che... delle persone come me e come te hanno fatto, non lo è.
No, assolutamente.
Cioè, non lo consiglierei.
Assolutamente.
Ecco.
Guarda, non è per adesso, fra qualche mese esce la nuova edizione, però nell'elogio dell'idiozia io prendo un esempio molto simile a questo e faccio un ragionamento sul fatto che, allora, l'Homo sapiens, perché è sopravvissuto a differenza del Neanderthal, una delle prove chiare del nostro successo evolutivo rispetto ai nostri cugini è che i nostri cugini erano molto sedentari, ok? E nelle zone del pianeta dove stavano loro è cambiato il clima in modo molto forte, molto velocemente, per quanto possano essere veloci questi movimenti, e loro erano lì e non si sono mossi. L'Homo sapiens, in momenti in cui non ne aveva la reale necessità, si è sparpagliato in giro per il mondo. E ci sono degli esempi che sono incredibili. Prova a pensare al fatto che quando milioni di anni fa l'Australia si è staccata dall'arcipelago ora indonesiano, gli esseri umani non erano in Australia, non c'erano.
Certo.
Okay. Gli esseri umani sono arrivati con delle cazzo di bagnarole.
Certo.
Okay. Ora io vorrei che provaste tutti voi in ascolto a immaginare quei tizi che a un certo punto della loro vita, dall'isola rigogliosa dell'Indonesia in cui vivevano,
bello bosco
e non da reietti, no, ma insomma da abitanti, poca densità e via dicendo, si sono detti: c'è dell'oceano lì, è talmente distante l'Australia dall'Indonesia che non ci sono neanche flussi migratori, ok? Quindi non potevano neanche dire: ah, guarda degli uccelli che arrivano. No, non poteva essere, ok? Quindi questi guardano l'oceano e cosa pensano? Cosa c'è in là?
Andiamo.
Ma sai quanti sono morti?
Completamente.
Altro esempio. Gli esseri umani che circa, si parla dai 15 ai 12 mila anni fa, dalla Mongolia attuale, che in quel momento non era un deserto, ma era anche lì molto rigogliosa, hanno detto: ah, guarda, montagne nevose. Chissà cosa c'è. Hanno preso, hanno attraversato lo stretto di Bering, che in quell'epoca era un ghiacciaio, certo, e sono arrivati in America.
Ma perché?
E nell'arco di 1500 anni hanno colonizzato l'America. E tu stai lì e ti chiedi: ma ti immagini la mamma di questi qua? Cioè, mia madre, quando ero piccolo, se io dicevo prendo la bici e vado a Schio, 8 km di distanza, mi diceva cosa? No, il traffico, no, quello. No. Pensati a della gente che guardando l'oceano dice prendiamo, costruiamo una zattera, una barca e andiamo a vedere che cosa c'è. E quanti sono morti intanto? Quanto è letteralmente idiota come spinta?
Idiota.
Eppure quell'incoscienza, quella spinta è ciò che permette all'umanità di essere quello che è, perché noi continuamente facciamo scelte idiote che mettono a rischio le nostre certezze e che tutte le persone sagge dicono è meglio di no. Eppure siamo sufficientemente ignoranti di noi stessi, ignoranti del mondo e spinti da questo, da questa curiosità, anche arroganti, arroganza, narcisismo, motori straordinari della civiltà, da prendere, mettere a rischio tutto e arrivare. Poi il problema qual è? È che letteralmente uno su mille ce la fa, perché sono convinto che di quelli che hanno preso quella strada nel ghiacciaio, quanti sono arrivati effettivamente? Pochi assai, e noi non abbiamo neanche le tracce perché poi quel ghiacciaio si è sciolto ed è diventato
oceano. Survivor bias, no?
Survivorship bias, esattamente. E allora mi rendo conto del fatto che quella spinta lì è fondamentale. Quando io ho mollato il lavoro precedente, ho cominciato a fare quello che sto facendo, tu prova ad andare da un padre imprenditore veneto a dirgli sai io non faccio più quello che faccio prima, che è un
adesso
lavoro sicuro,
vado a fare il filosofo su YouTube.
Faccio il filosofo su YouTube, ma tu ti immagini che guerra cazzo.
Ma
che
adesso ti racconto la storia di Vanni De Luca, che è un mio caro amico, sì, nonché socio, fa l'omnemonista, il da palcoscenico, quindi
bellissimo.
Lui ha memorizzato la Divina Commedia, fa
delle
cose straordinarie. Lui lavorava immobiliare, va bene, ha mollato l'immobiliare e è andato a esibirsi in strada,
boom.
Adesso TED Talk, lavora per grandi aziende, fa delle cose bellissime. Però lui è andato a esibirsi ai semafori. Cioè, si è licenziato per andare in strada, letteralmente.
Sì.
Che razza di scelta è quella?
È una
scelta di una persona che però ha un po' di follia, ma anche una visione, però.
Certo.
E io, devo dire, sento molto questa spinta. Secondo me, però, le persone che hanno questo tipo di spinta non hanno davvero una scelta.
Mm-hmm.
Cioè, parlavamo di determinismo prima ancora delle nostre live. Cioè, secondo me ci sono delle persone che hanno semplicemente un baco mentale che gli porta a fare questa cosa e non potrebbero che essere così.
È vero. Sono d'accordo.
Non è un merito.
No, perché mi rendo conto che quella roba lì non riesci a prenderle le distanze. Esatto. Perché alla fine la libertà che cos'è? La libertà è quel momento in cui riesci a guardare un po' subspecie eternitatis, un impulso, so che c'è quel bias, che c'è quella spinta, la guardo e magari riesco a non assecondarla. Quella roba lì invece non puoi non assecondarla, quindi effettivamente non hai molta scelta, il che significa che questo fa venire meno il concetto di merito, secondo alcuni, no?
Ma
cosa ne dici
se
tu
non
di
altro,
questa...
Secondo me il merito sta nel frattempo vedo qualcuno che wave...
Scusate, no.
Merito e poi ci ritorno.
Io ho detto quando c'è spazio entro, non è che entro bussando.
C'è spazio, vado. C'è sempre spazio.
Qua non si bussa, si sfonda.
Bene, allora mettimi in centro grande. Una considerazione che faccio sempre anch'io su questo tema qua è per esempio quei personaggi che partono per una deriva veramente unica, tipo se conoscete Alex Honnold di Free Solo, no? Cioè prende
scala,
quello che tutti gli altri hanno tentato di scalare in corda per 60 anni, lui lo fa in una giornata senza corde rischiando di morire. Però lì c'è anche una, diciamo, una conformazione cerebrale diversa dagli altri. No? Lui ha l'amigdala un po' più piccola, quindi non sente questa sensazione di fight or flight, quindi è molto più tranquillo.
Ah, non lo sapevo rischiando. Questo, non lo
no,
sapevo.
Lo dice anche, credo sia anche in un punto del documentario, per cui lì viene anche il discorso del merito o no, no? Cioè hai un cervello che in qualche modo ti porta a fare quella cosa lì perché non senti il rischio, quindi...
Sono d'accordo, tra l'altro si sposa bene con quello che stavo per dire, cioè secondo me il merito non va ricercato nella decisione, ma nell'esecuzione. Cioè il merito della persona imprenditoriale non è di essere imprenditoriale, ma poi cosa fa.
Certo.
È quello, quindi e soprattutto secondo me non bisogna secondo me c'è troppo, ci si riempie troppo la bocca di ammirazione per dei tratti che sono dei tratti caratteriali che uno non si è scelto. Io
certo.
Non sono d'accordo con l'idea un pochettino di santificare l'imprenditore che c'è in questa, tutti devono fare gli imprenditori, tutti si devono, no, io non sono d'accordo. Secondo me il mondo se fosse fatto tutto di gente alla Steve Jobs sarebbe un pessimo mondo.
Beh, non saremmo mai sopravvissuti,
appunto, e quindi non penso che semplicemente ci siano persone diverse con esigenze diverse, con idee diverse, E non è un merito essere nati in un certo modo. Un merito è poi cosa ci fai con quelle cose lì.
Certo.
Quindi poi il merito è, ah, io ho costruito questa roba qua.
Ecco, però questo, sai, c'è un'obiezione, qui veramente si apre un vaso di Pandora infinito, perché per esempio in quest'ultimo periodo sta diventando famoso nella filosofia anglosassone americana questo filosofo Michael Sandel, che non so se lo conosci, no, ma lui, prendendo a piene mani del pensiero di John Rawls, a cui ho dedicato una monografica un paio di mesi fa, lui parte da questo assunto, dice: le persone di successo sono persone che attualmente vengono ammirate come se il successo se lo fossero costruito. Però in realtà le persone di successo partono da una sorta di dotazione,
certo,
che è una fortuna. Ok, sei d'accordo, fortunato ad avere per esempio la Midgala, la amigdala dimezzata, l'avete capito?
Midgala. Non avevo capito, vabbè, ma stavo meglio così.
Mi dispiace. Anch'io ho le mie fortune e le mie sfortune. L'umorismo è una di quelle fortune. Comunque, dicevo, ha una dotazione che di fatto va a impattare direttamente anche sulla sua capacità di avere risultati. Perché? Qual è l'obiezione su questo fatto di avere già una predisposizione? Che così come tu hai una predisposizione per partire con quel tipo di atteggiamento, talento, inevitabilmente hai anche una predisposizione anche al modo con cui poi utilizzi quella cosa. È il problema del riduzionismo fisicalista della coscienza, perché se tu mi dici che hai una dotazione pregressa nella tua capacità di prendersi quel rischio, di non aver paura, di non soffrire, allora significa che poi tutto quanto quello che farai A sarà determinato e derivato da quello, B potrebbe anch'esso essere non facente parte di un libero flusso di decisioni. La conclusione di Michael Sandel qual è? È molto simile a quella di John Rawls, però secondo me è un po' più estrema. Infatti lui è comunque un filosofo molto in linea con le frange anche più di sinistra del Partito Democratico americano. Lui dice: in realtà quelli che sono i risultati e i guadagni dei risultati da ogni punto di vista devono essere assolutamente redistribuiti in modo, perché se non c'è un merito, se la meritocrazia è una mitologia, allora dobbiamo disfarci di una mitologia e abbracciare il fatto che se sei fortunato non dovresti costruire una gerarchia che ti porta a dominare coloro che sono meno fortunati. Questa è l'idea che sta dietro questa impostazione.
Io ci vedo un'obiezione, cioè secondo me in partenza questo ragionamento è giusto, cioè non si può, secondo me bisogna smetterla di tirarsela, secondo me in generale, cioè alla fine il risultato finale dovrebbe essere smetterla di vantarsi delle cose, perché tutte le cose che noi abbiamo derivano comunque anche da una serie di fortune, cioè
tipo
comunque,
se stai a Bolzano è evidente che sei più fortunato di essere a Padova.
Voglio dire, io certo ho fatto quel leap of faith, ma certo, però vengo da una condizione comunque che me l'ha permesso, vivo in un posto che me l'ha permesso,
esatto,
cioè, quindi tirarsela meno, intanto, quindi okay, meno mito del... Cioè, quando vedo il Flavio Briatore che mi dice che lui è successo, così mi fanno già i maroni, perché tre quarti di quel successo non ce l'avresti avuto se le circostanze fossero state diverse. Ma la seconda cosa che mi viene da dire, però, è un'altra. Cioè, se è vero questo, è vero che comunque annullare la gerarchia è sbagliato. Perché? Perché quella gerarchia esiste. Da che cosa sia stata prodotta... a meno importanza, prendo l'esempio dello sport,
sì,
no? Sicuramente la genetica nello sport è fondamentale. Dopodiché, se tu sei Phelps, nuoti più velocemente di me.
Sai, certo, che Phelps è considerato citazione da boomer, vero?
Davvero? Ormai... Allora, se sei Bolt, corri più veloce, sempre boomer.
Boomerissimo.
Sono un boomer, del resto. Se tu sei il Phelps, per chi non lo sapesse, è un nuotatore molto veloce, ha vinto un sacco di medaglie.
Ho messo in difficoltà dei concetti.
No, comunque, se tu sei Phelps e nuoti più velocemente di me, sì, non te lo sei magari meritato, nel senso che sì, ti sei allenato molto, ma sei nato così. Detto questo, però nuoti più velocemente di me. Mm-hmm. Cioè, se io devo a un certo punto decidere chi di noi due dovrà guidare la squadra dei nuotatori, sarai tu. Cioè, la gerarchia c'è, anche se non te la sei meritata,
certo,
c'è lo stesso.
Certo.
E questo è un dato di fatto. Quindi lo vediamo nella questione dell'intelligenza, no? Nessuno ha detto, nessuno si è meritato di essere più intelligente degli altri. Dopodiché, se io devo risolvere un problema di matematica, andrò dal matematico più intelligente.
Certamente, certamente. Sai, questo io credo che il discorso di Sandel, perché è una cosa su cui ho riflettuto molto, ci ho fatto anche uno dei primi daily cogito in questa stagione quando ho parlato proprio della meritocrazia, perché io sono molto d'accordo con te. Credo che il pensiero di Sandel, che è un pensiero dal mio punto di vista molto estremo, però abbia un lato che secondo me è interessante, cioè come far sì non che quella gerarchia non ci sia più, Come far sì che quella gerarchia non vada a mortificare.
Ah, certo.
Ecco, credo che da quel punto di vista lì sì, ci sia... Cioè, prendi l'esempio, che è una delle grandi sfide del nostro secolo, prendi l'esempio del quoziente intellettivo. Noi siamo di fronte a un mondo che sta avanzando nei suoi saperi in modo talmente drammatico, letteralmente da rischiare di lasciare indietro milioni di persone.
È verissimo.
Che... per fattori sociali come l'educazione o fattori cognitivi come il quoziente intellettivo, come la capacità di capire certe cose, la complessità, rischia di venire devastata economicamente, socialmente, sì, psicologicamente, tutto.
Sì.
Ora credo che il discorso di Sandel, per quanto di principio io non riesca a sposarlo, perché io credo che le gerarchie servano al mondo, per quello che dicevi tu, voglio dire, quando mi si rompe il tubo dell'acqua io voglio l'idraulico più bravo della mia città, esatto, perché sicuramente non mi metto io. Io, quando ho provato a fare l'idraulico, ho fatto dei danni inenarrabili.
Io non ci ho provato,
quindi
neanche.
Non è il caso. Io ci ho provato e ne ho pagato delle conseguenze.
Vedi,
molto
arroganza,
amare.
Arroganza.
Hubris. Sì, sì. Hubris, era assolutamente hubris. Visto che ho studiato Heidegger, so anche aggiustare i tubi. Heidegger, ottimo aggiustatore di tubi. In effetti, assomiglia un po' a Super Mario. L'hai mai visto Heidegger, Super Mario? In effetti, un po'. Vabbè, comunque, discorso. Questo è un altro discorso. Dicevo, è importante invece capire come possiamo costruire una società in cui l'esistenza di gerarchie non vada a schiacciare gli ultimi, ma.
Sì.
E lì c'è un ulteriore aspetto. Porsi la domanda: è possibile costruire gerarchie in modo da permettere a quelli in basso alla gerarchia non solo di non venire schiacciati, ma di venire trascinati? Quindi, no, sì, di venire in qualche modo portati. Questa è la grande sfida del nostro tempo. C'è un film che su Netflix io ho odiato perché è orribile, però di principio porta con sé questa idea che è The Platform, tradotto con Il Buco. È un film...
Ah, quello che va giù il cibo? Sì, ho letto solo il concept.
Film orribile, con delle scene inutilmente violente e schifose. Però l'idea è questa. Com'è che riusciamo a costruire una società in cui la gerarchia non diventa mortificante per chi è alla coda della gerarchia? Questa è una domanda interessante su cui io non ho assolutamente nessuna risposta. Però...
L'idea di redistribuzione mi è molto... cioè, secondo me è molto giusto. Io credo che comunque si debba ridare indietro. Penso che ognuno a modo suo, non è detto che questo debba passare per forza dai soldi, come spesso viene banalizzato. Secondo me redistribuzione può anche essere mettere al servizio degli altri le proprie conoscenze o le proprie risorse, non solo di denaro ma anche di influenza, per esempio, spendersi per delle cause. Io sono molto d'accordo e sono d'accordo che la sfida sia proprio quella di valorizzare la gerarchia non in senso di io sono migliore di te, ma nel senso di in questo compito specifico io sono più adatto di te, ma non per questo sono migliore. Ecco, sì, secondo me è proprio...
Il mio essere adatto non deve distruggere però la tua... Sì, sì, questo.
E soprattutto
questo,
secondo me, una cosa veramente importante è proprio smetterla di generalizzare. Cioè, Phelps è meravigliosamente più bravo di me a nuotare, ma io non mi sento inferiore come persona. Cioè, ognuno ha i suoi talenti, c'è chi ne ha di più, c'è chi ne ha di meno, ma a mio avviso dobbiamo smetterla di generalizzare, poiché lui è bravo in quello, allora è bravo in tutto. Un esempio classico di questo è Elon Musk, personaggio geniale, con un'intelligenza stratosferica, una capacità ingegneristica stratosferica, dopodiché dice un sacco di minchiate. E la gente che lo adora come se fosse una divinità. Io adoro Elon Musk come ingegnere, come visionario, come futurista, dopodiché non prendo avvisi da lui sulle criptovalute o su che ne so, il Covid.
Certo.
Bisogna saper distinguere che le gerarchie possono essere molto specifiche, che il fatto che uno sia molto in alto nella gerarchia dei soldi, per esempio, non vuol dire nulla a livello umano.
È vero.
Non è che...
E per esempio non vorrei mai avere Phelps dietro di me nei calci in culo, tipo sarebbe veramente drammatico quello, perché sarebbe una violenza inenarrabile.
Assolutamente.
È vero, è vero, è vero. Beh, guarda, ci sarebbero un sacco di altre cose da aprire su questa cosa qua, però siamo ormai...
Da
cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo fatto un'ora e mezza di live da te oggi,
sì, poi mezz'ora
un altro
di video.
E adesso siamo a 1:10 di live. Io direi che potremmo
però
anche...
lasciamo un'ultima battuta.
Beh, ma certo, ma abbiamo qui Mick, da Bolzano.
Ma no, quando hai detto Elon Musk io mi si è annullato il cervello con tutti i casini che ha fatto ultimamente. C'è anche da dire... Posso fare una polemica a Elon Musk?
Polemica?
Ci ascolta Elon Musk.
Poi gliela mandiamo, certo. Ascoltatore assiduo di Daily Cogito, Elon Musk.
Elon, allora, e tutti i discorsi sulla sostenibilità...
Parla in Veneto, non capisce l'italiano.
No, non posso, anche perché arrivo da Bolzano. No, tutti questi discorsi... tutti questi discorsi sul Bitcoin, per esempio, che deve essere, che non è sostenibile, eccetera, eccetera. Quindi basa tutta un movimento alla fine di mercato enorme su quello, e poi dall'altra parte spinge Dogecoin, che ha le stesse problematiche. Alcune volte quando qualcuno sbaglia lo noti già nell'incongruenza che ha quando parla. Quindi questo sicuramente. Poi il fatto è, io per esempio penso sempre, dietro ci stanno sempre esseri umani. Elon Musk è una persona che è incredibile per certi aspetti, però su altre cose è chiaramente un essere umano che fa i suoi errori. Penso in tutta sincerità che questo periodo non se la passi neanche bene, perché comunque un filo di egocentrismo ce l'ha anche lui, no? Per cui giusto un po', no? Cioè i missili, capito? E quindi che da un certo punto, per questa cazzatina che ha fatto sui mercati, a vedere che ora c'è una shitstorm su di lui abissale, insomma, io ho visto anche qualche suo Twitter di risposta a molte persone che quando loro dicevano non vorrei essere in Elon, e lui che rispondeva infatti, cioè, perché ci rimaneva malino, quindi anche a lui i suoi haters.
Malinon, cioè vabbè, Malinon Musk, ma
è ora di chiudere
quello
la
che
live.
Quello... comunque... Oh, ragazzi, è stato un pomeriggio delirante.
Ma in ufficio.
È tuo ufficio. Comunque, io volevo dire qualcosa, ma la cazzata mi ha fatto dimenticare quello che volevo dire. È un mondo
Parlavamo
bellissimo.
Della settorialità, del fatto che dobbiamo smetterla di mitizzare la gente.
No, sì, volevo dire giustamente che quello che ha detto Jasmine, che è veramente importante, perché l'iperreazione è un po' quello che dicevamo anche con te prima, sempre con te durante la tua live, però sul tuo canale YouTube. Uno dice una roba sbagliata, diventa il demonio su tutto quanto. Certo. Uno dice una roba storta, e questo io credo che sia fondamentale, perché per tornare al discorso del pubblico, il pubblico deve riabituarsi al fatto che il beniamino può sbagliarsi, può cambiare idea, può mutare opinione, e questo non significa che tutto quello che il tuo beniamino dice allora è merda. Esatto. È incredibile questa cosa qua.
Bisogna smetterla di valutare i miti. Secondo me è veramente, cioè, valutare le persone. Le persone sono composte di tanti aspetti, e ci sono persone che sono anche intelligenti in modo settoriale, questo lo dimostriamo, e poi le persone ti fanno cazzate continuamente.
È vero. Quindi continuiamo a fare cazzate. Vai. Facciamole fino in fondo quando le facciamo. Olè. Così magari riusciamo a attraversare l'oceano, andare in Australia e mangiare canguri. No, mi dissocio! Non mangiate canguri!
Non mangiate, i koala sono molto più buoni.
Non mangiate canguri, perché se poi vi sta sullo stomaco cominciate a balzare lontano continuamente, non è il caso. Allora, io direi...
che il governo australiano, era il 2005-2006, ammazza 3 milioni di canguri all'anno per ribilanciare la popolazione.
Terribile.
Quindi non apriamo questa tematica, ma dal punto di vista di sostenibilità puoi mangiare un canguro.
Puoi mangiare un canguro!
Io poi sono proprio contro questo aspetto, comunque. Comunque però
mangiamo canguri, perché altrimenti se saltano troppo spostano l'asse terrestre. Cioè 18 miliardi di canguri fanno tutti un salto insieme, la Terra si sposta e si scontra contro Marte.
Scommetto che eri bravo in fisica, Rick.
Ma era bravissimo. C'è gente che dice si dissocia, mi dissocia comunque. Era solo una frase tanto per dire qualche cosa. Ragazzi.
Mi piace che Rick abbia fatto il filosofo, perché come fisico...
Bene, signore e signori, io direi che ci siamo, quindi grazie Ale per questa lunghissima, infinita live, grazie a coloro che sono connessi da Bolzano e Rovigo, grazie mille per il vostro...
La partita è finita, è andata tutto bene.
Ma perché adesso che sei di Rovigo mi sei diventato Bergamasco. Di Trento, un po' bresciano, un po' trentino, cosa ti sta succedendo?
Sono multietnico.
Riesci a togliermi Madonna. La proprietà di linguaggio, quando parla lui
Mi rendo conto, è un effetto che fa anche a me, è per quello che io posso chiudergli il microfono, qua non posso farlo, cazzo. E allora, se siete in live non andatevene, comunque qualche minuto dedichiamo a delle domande, e per tutti gli altri vi siete persi una delle live più deliranti della storia di questo canale, e va bene così, il che significa che non dovete perdervi le live, mai. Mannaggia voi, mai. E sotto trovate tutti quanti i riferimenti di Alessandro, anche quelli di Just Meek, anche quella dei canguri australiani, nel caso vogliate informarvi e mangiarli. Grazie mille a tutti per essere stati con noi, e adesso io non sento la sigla, quindi non so quando parte la sigla, ma forse faccio così e... Non è tutto noi ciò che pensa.
Va Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.